invece vuol dire qual.
Registrazione del 30/11/79.
A fronte di questo c'è un'altra storia, la scienza, che invece ottiene questi risultati. grande fisica di Newton e Cantor, per esempio sulla fisica di Newton, cava fuori, può dare un esame della fisica, è un esame della fisica di Newton, la filosofia di Cantor. Nella misura in cui tira fuori un'epistemologia, diciamo, cioè una teoria della conoscenza, non la tira fuori dal suo cervello così, tutta fatta da lui. Lui riflette su come la scienza fisica è arrivata a ottenere certi risultati e crede di capire quali sono i metodi che la scienza fisica ha impiegato nella tematica. Se si generalizza il sistema, il modo di fare che era implicito nella scienza della fisica, che aveva dato, secondo Kant, secondo Newton, delle verità universali e necessarie, valide per tutto il corpo. Il fatto un po' in termini esistenti, in termini psicologici, il fatto grosso, diciamo, dal punto di vista del modo che gli uomini possono avere di reagire di fronte a cose di questo genere, era che la fisica di Kant era valida per tutto il corpo. Quindi quella idea che gli uomini avevano avuto prima, che attraverso la religione si conosceva la verità su tutto quello che esiste, perché Dio sarebbe il creatore della realtà, e a partire da una rivelazione religiosa noi verremo a conoscere tutto. In realtà nel cattolicesimo, nella religione musulmana, via dicendo, nelle religioni in generale c'è il corpo che racconta, l'immagine, eccetera, una qualche forma di descrizione, di rappresentazione di tutta la realtà. Quando cominciate con Galileo a avere una scienza fisica delle proprie, Galileo comincia a scoprire alcune leggi del mondo e avete una situazione di crisi rispetto a una conoscenza totale, perché la conoscenza totale la dà la religione, la scienza non ha ancora una conoscenza totale. Con Newton, non conosciamo tutto, ma conosceremo il quadro generale nel quale tutto può essere collocato. No, il quadro direttamente generale, Newton ci dà una scienza generale, una cosmologia, si userebbe dire con un termine filosofico, perché descrive il funzionamento dell'universo, il fondamento meccanico dell'universo. Quindi questo ha fatto una sensazione enorme, come ha fatto oggi sensazione di uomo il fatto che siamo andati sulla Luna, che è stata inventata la bomba atomica. C'era la religione, arriva la scienza conosce con precisione, dopo un paio di secoli la scienza arriva a conoscere il quadro generale della realtà. Questa è la sensazione è stata enorme. Quando si ragiona su Kant o sull'illuminismo, queste grandi correnti culturali del Settecento, bisogna tenere presente che questa è la cosa che ha scosso l'esperienza umana. Se voi dovete andare fin lì, perché bisogna sempre andare fino alle impressioni di prima, ma non si può ragionare sul passato senza cercare di mettersi dentro nell'esperienza che gli uomini del passato hanno avuto di fronte a certe cose. Se è stata forte questa sensazione, altrettanto forte deve essere stata la sensazione della crisi, no? Quando arriva Einstein, va in crisi la fisica newtoniana, quindi con la fisica newtoniana non colla solo la fisica newtoniana, colla la filosofia kantiana, sempre a riflesso a livello di opinioni, di sentimenti, di questa vita della cultura come situazione dell'esistenza, come condizione di fuoco. E c'è col neopositivismo il rifacimento dell'esperienza kantiana, solo per questo aspetto, nel senso che il neopositivismo, dico neopositivismo per includere tutti questi atteggiamenti filosofici che sono tanti, in generale li dovete collocare in un'area non italiana, che è anche poco francese, nel senso che questo tipo di filosofia, ne ho parlato con un libro diverso, questo tipo di filosofia si è fatta soprattutto in certi ambiti culturali che non sono quelli italiani, non sono quelli francesi. Questo perché c'è, anche per una ragione storica, cioè che soprattutto in Gran Bretagna, ma anche in parte in Germania, in parte quindi in Austria, in questa cultura non latina, europea ma non latina, potremmo dire così, c'è una forte associazione della filosofia con la scienza. Non è un'associazione esclusiva, voi avete grandi filosofi anglosassoni che meglio, però sono, quando non è la scienza fisica, la matematica, la coppiata è con la sociologia, con la storia, con Jung, filosofo inglese, era un grande scrittore di politica e di storia. Adam Smith non ha soltanto fondato la scienza economica, era un filosofo morale di grande valore, che si studia ancora nella storia della filosofia, ha fatto l'economia, quindi era filosofo, ma il suo interesse non filosofico andava a una scienza molto concreta, che era l'economia. Avete in sostanza noi e in America, poi negli Stati Uniti, è molto forte questo atteggiamento di coniugare la filosofia con la scienza. In Italia, in modo particolare, e anche in Francia, molto lentamente, la filosofia è generalmente associata con la letteratura, con l'estetica, magari con la storia, ma la storia parte un po' a questo livello, come storia di idee, poco come storia del nostro. Questo fatto spiega perché questa filosofia contemporanea sia così fiorita, così rigogliosamente forte per la nostra spazio latino, diciamo, in Italia e Francia, e sia caratteristica delle stagioni più dominanti della Gran Bretagna e della, e in parte dell'area tedesca, ma non tutta l'area tedesca, l'area viennese, cioè dove l'impatto della filosofia hegeliana era meno forte, mentre si facevano fuori d'Italia queste esperienze, il neopositivismo come riflessione sulla scienza fisica del nostro tempo, o in generale sulla scienza del nostro tempo, per appoggiare la riflessione filosofica su qualcosa di grande. La filosofia non deve essere inventata, deve essere una riflessione sulla vita. Quando è filosofia della conoscenza, deve essere riflessione sulle conoscenze che si hanno e soprattutto sui progressi. Mentre si faceva questa filosofia altrove, in Italia, qui lo saprete, i grandi filosofi erano Coce e Gentili, che erano due idealisti, e per tutte e due avevano l'associazione della filosofia con la letteratura. Coce è un grande erudito, ha scritto di storia, ma in una maniera molto poetica della verità. Se qualcuno di noi provasse a rileggere la storia d'Italia, la storia d'Europa, questo può essere fatto. Con l'impressione che abbiamo noi oggi di quello che deve essere un libro di storia. E con l'idea che si viene direttamente dalla vita politica e sociale si propone certi temi economici, giuridici, sociologici, di costume, e insomma, in fondo è la vita che ci indirizza verso la strada, no? Se noi sentiamo così il processo politico, il processo sociale, tentiamo in un libro di storia di andare a vedere come erano queste stesse cose che ci portano oggi 50 anni fa, 100 anni fa. Se si va a leggere con questo stato d'animo che è normale, di Croce, francamente non è. Perché è una storia delle idee molto poetica, molto a livello letterario, così. Con... In altro lato, perché Croce ha scritto una quantità di saggi di letteratura, su Leopardi, su Dante, su Carducci, ma tutta la vita ha scritto con letteratura. L'associazione, anche per Gentile, vale la stessa. Questi erano persone la cui esperienza reale, concreta, la conoscenza dei fatti reali, era la conoscenza soprattutto dei fatti letterari. O dei fatti storici sotto un aspetto molto letterario, tutto sommato idealistico, ideale. Per questo noi abbiamo avuto un certo ritardo. La filosofia neopositivistica in Italia è stata importante. Jean Monnet, forse è un nome che voi conoscete, o no? Jean Monnet è noto, molto noto. È famoso perché ha fatto l'importatore, tutto sommato. Lui, se non avesse fatto l'importatore, io credo non sarebbe mai diventato famoso. Rimane molto acuto delle cose. Però lui ha avuto il grande merito di, verso il 1938 così, di cominciare a pubblicare in Italia dei saggi, degli articoli, poi un libro, il primo libro si chiamava Fatti Studi, per un nuovo razionalismo, in confronto di quello che faceva la Croce, Gentile, tutti gli italiani. Era importante, ha fatto conoscere un po' in Italia per la filosofia. Ovvero questa filosofia è stata dominante in questo mondo qui. Però è entrata in crisi anche lei, perché anche l'approfondimento del metodo col quale noi oggi facciamo le scienze fisiche, le scienze della natura, ha portato alla conclusione che ormai è accettata da tutti. Anche lì ci sono gli epigoni, c'è questo Feiera, che non so come si legge in inglese, ma è un nome così strano, è scritto Feiera Abend, che adesso ha fatto questo libro di cui si parla molto negli studi filosofici, perché dice il metodo scientifico non esiste. Addirittura il metodo scientifico non esiste, la scienza procede per caso, noi ogni tanto per caso fa delle scoperte. Questa è la tesi distruttiva di questo signore, che era una persona importante, adesso è morto. Ma come questo è un libro, tant'è che un libro di filosofia è stato pubblicato un paio di mesi fa dalla produzione italiana, e oggi c'è già la ristampa, cosa che per un libro di filosofia è stranissima, no? In due mesi vendere tutte le copie di un libro di filosofia. È un libro molto tecnico, c'è delle polemiche. Ecco, voglio dire, questo Feiera porta al paradosso questa acquisizione, che invece persone molto più serie di Feiera ben trovate un po' a un certo livello, parlare di verifica un po' per parlare di falsificazione. Perché parlo di falsificazione di un'ipotesi teorica? Perché secondo lui non si verifica mai niente. Quindi quello che in realtà potremmo fare con gli strumenti di controllo della scienza non è verificare che qualche affermazione è vera, che un'affermazione teorica non si potrebbe mai verificare, perché bisognerebbe verificare per tutti gli infiniti casi possibili, che per definizione è considerato che c'è ancora il futuro, e quindi in senso assoluto, come criterio assoluto di validazione, non si potrebbe usare la verifica, non che non si sarebbe fatto usare, intendiamoci. O per dire, una verifica non può mai essere una verifica assoluta. Quindi con una verifica noi non possiamo mai essere certi della verità, che entro certi limiti è vero, no? Di fatto. Allora però, dato che qui si cercano i fondamenti della verità, del metodo con i quali accertare, allora Popper è saltato dall'altra parte. Quello che in realtà la scienza può fare è falsificare le teorie. Perché ogni volta che noi di fronte a un'affermazione che caviamo da una teoria, riscontriamo che i fatti sono in contrasto con la teoria, quella teoria cade, no? E questa è una cosa che è forse un po' unilaterale, ma è molto seria comunque, e ci permette di avere coscienza, di prendere più coscienza di come lavora la scienza. Se lei si ricorda le domande che mi ha fatto l'altro giorno, ecco, guardi a che punto di sofisticazione abbiamo. Nessuna scienza può essere verificata, nessuna proposizione ricavata con la teoria scientifica può essere verificata, nel senso di verificarla allo scopo di stabilire la validità della teoria, non che ci siano che manchino della teoria. Allora, come mai la scienza è progressiva? Come mai la scienza continua a estendere il campo del sapere in un modo positivo? Perché la scienza può rispondere però. Quando io vi ho detto l'altra volta che l'errore sta dentro la scienza, non fuori, fuori dalla scienza non c'è l'errore. Ecco, Popper ha un'idea molto chiara di questo fatto, che l'errore è dentro la scienza. Perché è pure vero, qualunque sia il giudizio che dobbiamo dare, perché io non sarei del tutto d'accordo al 100% con Popper di scartare il senso epistemologico della verità, che è sempre molto forte. Però è pure vero che Popper ci dà un'idea chiarissima del perché la scienza riesce a una teoria dell'errore, ha l'errore dentro di sé nel suo campo d'azione e riesce a identificare l'errore. Perché appunto le teorie possono essere falsificate. In realtà le teorie quando cadono sono falsificate. Da che cosa? Da fatti che le falsificano. La teoria di Newton, per esempio, che è ancora valida per quanto riguarda la macrofisica, è stata falsificata per quanto riguarda la microfisica. Quindi quando parliamo di atomi non applichiamo più la teoria di Newton, per esempio, applichiamo anche la teoria di Einstein. Ora, questi sviluppi che io vi volevo accennare soltanto un po' così, per sommicare, per darvi un'idea, vi mostrano a che punto è giunta di sofisticazione dell'universo. E qui vorrei aprire una piccola parentesi. La scienza è noiosissima, la scienza implica una pazienza infinita, molto di più di quanto siano i nostri atteggiamenti normali, discorsivi, dialogici. Di solito è una specie di necessità della vita, noi dobbiamo procedere su conoscenze molto probabili. Se noi ogni cosa che facciamo lo vorremmo conoscere con la certezza della scienza, noi saremmo sempre lì a far niente, soltanto. Pensate a un caso di un chirurgo incerto va avanti, sono malato di male sotto, meglio prendo una via col rischio di sbagliare che non fare niente, se non si fa niente il malato muore. La vita è fatta così. La scienza è un momento della vita, è quel momento nel quale collettivamente tutti gli scienziati, piano piano, con l'andare del tempo e dei secoli, accumulano un sapere certo. Mentre poi per tutto il resto, così come si parlava della conoscenza l'altro giorno, per tutto il resto noi andiamo avanti come possiamo, andiamo avanti come vanno i selvaggi. Molte cose non le sappiamo, non le sappiamo mai, o le sappiamo senza controllo, ma la vita chiede che non si agisca continuamente ogni giorno, ogni momento. Oh, quindi questa pazienza. Però badate che questa pazienza, che a prima vista potrebbe sembrare pedantesca, oppure inutile, perché tanto nella vita ce la caviamo lo stesso. Sì, nella vita ce la caviamo lo stesso, perché però sono state fatte con questo metodo di pedantissimo, noiosissimo, di dire una cosa solo quando si è sicurissimi, un'infinità di acquisizioni delle quali noi ci serviamo tutta la vita. Noi accendiamo la luce perché a un certo momento si sono fatte delle teorie precise sull'elettricità. Oggi accendere la luce è un atto che non richiede controllo, ma se non ci fosse la scienza noi non avremmo la luce, lei più l'automobile, gli organi, le case, eccetera. Quindi fonti della pedanteria della scienza, dell'ardentezza con la quale la scienza va avanti, bisogna tenere presente che questo è tutto per controllare. Questo è sofisticato perché in questo modo diventa preciso. D'altra parte, ognuno di voi, quando si trova di fronte a situazioni nelle quali ci vogliono controlli precisi, ha però strumenti precisi. Se avete bisogno di sapere bene loro, vi create un cronometro di precisione e non vi accontate. Vediamo che voi volete vedere che tempo ha fatto Menea al Messico quando ha fatto il record mondiale. O avete uno strumento preciso che misura il centesimo di secondo, o povero Menea al record mondiale, ma non si può sapere che l'ha fatto. Quindi quello si impegna, allora un anno, poi fatti notare che al primo tempo sui 100 metri non c'era il cronometraggio elettronico, no? C'era quello manuale, quella gara l'ha fatta per niente. Andate a dire a Menea che le cose non devono essere precise, quello vi sbrava in quella circostanza. Poi andate a fare un ragionamento lunghissimo sulla scienza contemporanea, quello ci scoccia, no? Però quando siamo in sede scientifica, questo. Quindi la pazienza, il ruminare, non sospendere il giudizio fino all'inizio. Proprio il contrario di quello che facciamo nella vita. Nella vita noi dobbiamo continuamente accettare un rischio per quanto riguarda i nostri orientamenti, ma agire, pensare, volere, no? A questo ci mettiamo un po' di. Nella scienza c'è l'atteggiamento contrario. Mai nessuna affermazione fino a che non c'è il massimo di garanzie possibili che quell'affermazione. Questo è la parentesi, diciamo, anche per spiegare con la lentezza con cui noi dobbiamo occuparci del marxismo. Se ce ne occupiamo con questa lentezza, forse ne capiamo qualche cosa. Se no continuiamo ad essere in questo mare magnum dove ognuno. Il marxismo c'è, ma poi ce n'è tanti quanti sono gli uomini che ne parlano. Allora è chiaro che a questo punto il marxismo c'è come l'altra, come l'ho detto in questo video, ma che c'è, ma in questo tempo non c'è. C'è come presunzione, c'è come fatto storico, c'è come aspirazione, c'è in 100.000 modi, meno in quello che ci interessa davvero, come conoscenza. Perché se il marxismo è diverso per ogni persona, vuol dire che ci sono tante conoscenze quanto sono le persone, e non una conoscenza seria o scientifica. Comunque, in questo andamento della filosofia che ci ha portato a queste posizioni di Popper, a questa posizione di Feyerabend, il metodo scientifico non esiste. Pensate che è enorme questa posizione. Il metodo scientifico non esiste, bisogna prendere sul serio, perché quando un'affermazione viene fatta da un filosofo della scienza, in ipotesi ne deve prendere sul serio, come prendiamo sul serio Kant, o Cartesio, o Galileo, o Einstein, perché o è uno che ha sbagliato, oppure l'affermazione c'è. Cioè, se l'affermazione è attendibile è gravissima. Non c'è metodo scientifico. Se noi portassimo queste affermazioni in teoria alla fine e all'ultima conseguenza, dovremmo smantellare quasi tutta l'università, le ricerche scientifiche finanziate e progettate, perché se tutto avviene a caso non si fa nulla. In queste affermazioni estreme si riflette però questo disagio della filosofia e della conoscenza, che è stato anche, che ha avuto anche forme più precise. La forma precisa è questa, voi la potete trovare nei più grandi logici contemporanei. Forse il più grande, comunque uno dei più stimati, è un certo Quine, che opera in Italia, si scrive qui, ancora qui. Questo Quine, mi pare, assume la forma più chiara, il risultato generale che si è avuto da queste scuole filosofiche che vi ho detto. Mentre in Italia si faceva del neo-idealismo, cioè del idealismo, nella Vienna, a Cambridge, a Oxford, in America, incontrandosi col pragmatismo americano di Dewey, eccetera, si faceva questa filosofia che era un po' la stessa ispirazione di Kant. La fisica moderna, con Einstein, eccetera, ha ottenuto un capovolgimento nei criteri della conoscenza. Andiamo a vedere come hanno lavorato questi fisici per vedere cosa possiamo dire in termini di teoria generale della conoscenza. E per alcuni anni c'è stata l'illusione di poter avere una epistemologia, cioè un criterio generale della conoscenza, vale non solo per la fisica ma per qualunque conoscenza umana, dei criteri certi di conoscenza per qualunque conoscenza umana. E ora le famose proposizioni del circolo di Vienna, quando noi abbiamo una proposizione, qualunque, una proposizione, cioè un'asserzione su una realtà, sullo stato delle cose, che sia formalmente priva di conclusione. Formalmente priva di controllo, in modo che noi enunciamo, il nostro enunciato si riferisce comunque a una sola idea, a un'idea precisa, non può esserci equivoco. e non può essersi equivoce perché le nostre asserzioni sono prive di contraddizioni, sono formalmente corrette. La logica aveva dato l'esempio di cosa sono le proposizioni corrette. Cioè proposizioni prive completamente di ambiguità. Qualunque persona che le esamini non ci può scoprire un'ambiguità. Se qualunque persona che le esamini non ci può scoprire un'ambiguità, queste proposizioni si riferiscono a un'idea, non ancora un fatto ben inteso, precisa. Se l'idea è precisa, noi possiamo andare a controllarla, no? Naturalmente questo poi comportava alcune complicazioni, perché controllare si controlla soltanto qualcosa di elementare, qualcosa di percepito, no? E allora si è andati a pensare che dalle proposizioni che noi abbiamo, cioè dalle teorie scientifiche, bisogna con questo metodo di logica pura arrivare alle cosiddette che chiamavano proposizioni protocollari, nel senso del protocollo, no? Un'affermazione isolata che potrebbe corrispondere a una sensazione isolata. Quindi ecco il pilastro della verità. Da una parte la logica pura e sottoporre tutte le nostre conoscenze a questo sistema di renderle formalmente prive di ambiguità. E poi la verifica. Questo sistema è saltato perché la saldatura non avviene mai in realtà. A prima vista sembra che la verità, io dico, ho una teoria, diciamo, qui per voi uguale chi la conoscete, insomma per loro non vale abbastanza. La teoria non la posso verificare, no? Perché la teoria mi dice che per ogni impressione c'è un volume, perché l'altro che c'è un rapporto fisso tra la questione del volume, la costante la conosco, per ogni P conosco il P. Ma per ogni P conosco il B vuol dire che qualunque P e qualunque B sono in gioco, sia nel passato, sia nel presente, sia nel futuro, quindi in realtà non verifico la teoria. Verificare la teoria significherebbe verificare tutti i casi, e tutti i casi per definizione non ci sono perché c'è il futuro. In realtà cosa si verifica? Si verifica una proposizione che noi possiamo ricavare da P per B uguale Q, C, no? P per B uguale C, vuol dire per P uguale a 1, per esempio, no? Poi C sarà 3, 14, no? Abbiamo un Q che è 3 e 14, 3 e 14 la verifico, vado in un laboratorio, faccio il vuoto, porto il volume della pressione tale e vado a vedere se effettivamente la pressione e il volume hanno una relazione. Quindi, ecco, questo è in maniera molto semplice, la teoria P per U uguale a C, la teoria che in quanto tale non si verifica, perché allude un'infinità di casi, però la teoria... Io passo dalla teoria a un caso previsto dalla teoria senza rischi di ambiguità, perché la teoria è formale, P per Q uguale C, ma questo non c'è rischio di ambiguità. Il singolo P per un singolo P, io lo verifico, quella sarebbe una proposizione protocollare, no? E io ho in laboratorio le possibilità con gli strumenti di ottenere il risultato. La realtà è però che qui c'è un salto dal dominio del linguaggio al dominio. E quindi una corrispondenza assoluta, io non posso mai, quando formulo una proposizione, anche cosiddetta protocollare, avere la sicurezza che quello che io formulo corrisponda a quello che vedo. Perché l'osservazione è un'osservazione in termini di occhi, letture, strumenti, tutte cose che io non ho descritto con la mia teoria. La teoria implica, cioè la teoria resta nel campo del linguaggio, l'osservazione nel campo dei fatti. E tra linguaggio e fatti, per definizione, approfondendo questa cosa si va anche a complicazioni maggiori che mostrano ancora di più che in sostanza la certezza non si trova lì. L'ultima istanza, qua indice questo logico che vi ho citato, non c'è nessuna differenza sostanziale. Tra una teoria scientifica e una teoria metafisica. Non c'è nessuna differenza sostanziale tra un'asserzione scientifica e un'asserzione religiosa. Qualitativa. Non riusciamo noi con la nostra logica, con la nostra scienza, con i nostri metodi, veramente non riusciamo a avere delle rappresentazioni mentali e poi a formularle per iscritto, a elaborarle formalmente. Per quanti sforzi noi facciamo, certamente noi possiamo scrivere le nostre osservazioni, teorie, ipotesi nel contesto di una scienza, questo lo possiamo fare. Ma la singola elaborazione teorica, ogni singola elaborazione formale, ogni singola concettualizzazione, eccetera, non riusciamo, non abbiamo un criterio per farla diversa, se si tratta di una descrizione che poi in realtà è metafisica, nel senso che non trova una prova. avvicinarsi a questa distinzione, ma la distinzione come un fondamento di questa distinzione non si trova. Esaminata sotto l'aspetto logico una proposizione religiosa, metafisica, e una proposizione scientifica, esaminata sotto l'aspetto logico non si distingue. Se volete, forse si può anche capire perché non si distingue, in una maniera molto semplice. Prendete cos'è una proposizione priva di ambiguità. Qui abbiamo questo paradosso del terzo. Una proposizione priva di ambiguità non ha nessun contenuto distruttivo. È chiaro. Per esempio, voi vediate qua le tonnellate, ma ovviamente non riescono a avere A più B più C uguale a 0. Perché questo? Oppure dire sempre, ecco, A più B più C per avere l'idea della matematica un po' di volta. Prendiamo il caso di metà, 1 più 1 uguale a 2. 1 più 1 uguale a 2. Quando è che 1 più 1 è uguale a 2? Veramente. Quando 1 e 1 sono puramente formali, non indicano niente del mondo. Se dico una mela uguale a due meli, è già un allontanamento della realtà, perché una mela può essere grande, l'altra mela può essere piccola. Uno e uno dovrebbero essere due cose perfettamente uguali, no? È chiaro. Mentre nella realtà voi non trovate mai due cose perfettamente uguali. O tendenzialmente non trovate mai due cose, anzi non le trovate mai. Adesso sappiamo che anche a livello biologico ognuno di noi ha proteine diverse da quelle di qualunque altro individuo. Quindi l'elemento della varietà è sempre presente. Per cui quando diciamo che noi diciamo che due cose sono uguali, dovremmo sempre aggiungere, per essere prudenti, due cose sono uguali sotto questo aspetto e non sotto quest'altro. Perché tutti noi siamo uguali in quanto siamo tutti noi più italiani, tutti maschi, tutti uomini, no? Tutti bianchi, poi siamo diversi perché uno ha un 70, l'altro un 65. In sostanza uno più uno fa due, quando è che è vero? In senso assoluto, per inteso. Non con questa clausola sotto questo aspetto, è vero, a patto di considerarle delle notazioni verbali, delle notazioni scritte, prive di qualunque riferimento con qualunque fatto. È chiaro? La forma pura del parlare senza il contenuto del parlare. La forma pura del parlare senza il contenuto del parlare. La grande scoperta pratica della matematica è questa, un linguaggio nel quale noi riusciamo a costruire tutta una serie di relazioni. Due semplici, una matematica arrivata a cose complicatissime, cose con le quali poi noi costruiamo i ponti, gli automobili, gli aeroplani. Senza la matematica noi non faremo tutte queste cose. La matematica è riuscita a stabilire tutta questa serie di relazioni, prevalentemente quantitative, come di fatto, perché ha studiato la forma pura del nostro linguaggio, lasciando cadere tutto quello che noi diciamo quando parliamo. Che noi non parliamo mai con il linguaggio matematico, non potremo parlare, non sapremo di che cosa parleremo. Questa è la famosa battuta che vi conviene ricordare, ve l'ho già citata. La matematica è quel linguaggio col quale non si sa cosa si dice e col quale non si parla di niente. Che preso alla lettera, il linguaggio matematico preso alla lettera non dice niente e non si sa di che cosa fa. Uno più uno fa due, ma questo uno è uno che fa due non esiste. Ecco, forse questo vi può dare un'idea di cos'è un linguaggio formalmente corretto, no? O no? Ve lo dà l'idea. Cioè, noi, che vi ho detto prima, una proposizione, è uno dei dogmi del circolo di Genova, una proposizione perché possa essere considerata come elemento della, possa essere considerata come facente parte di un metodo di conoscenza sicuro, cioè tale che ci dà la certezza di arrivare alla verità. Una qualunque proposizione deve essere priva di ambiguità. Cioè, in qualunque circostanza io la dico, la leggo o la penso, deve significare sempre e soltanto quella tal cosa, mai nessun'altra, no? Ora, noi abbiamo un tipo di linguaggio, appunto, quindi di pensiero che ha questa caratteristica, che è la matematica e anche la logica. Però queste sono, ottengono questo risultato grandioso di essere certe a patto di non dire niente. È chiaro? Se dicessero qualche cosa, quando comincia la matematica a dire qualche cosa? Quando invece di dire uno più uno fa due, diciamo una pera più una pera fa due pere. Tra l'altro non ci sono due pere uguali, noi abbiamo leggermente reso ambigua quella formulazione. Quindi possiamo per un verso dire uno più uno fa due solo a patto di considerare uno, tutti gli uno come uguali fra di loro, no? se io non posso considerare tutti gli uno come uguali fra loro, io non posso più costruire la matematica. Poi io posso applicare la matematica, perché io faccio un'operazione di uso la matematica perché la conosco, e poi faccio un'operazione di interpretazione della matematica. Uno più uno fa due, una pera più una pera fa due pere, perché io in questo istante considero tutte le pere come uguali. No? Ma per convenzione, perché un'altra persona che adesso sarebbe uno che mi piace in certe pere, si rifiuta di fare questo ragionamento. Una pera, per esempio, di un certo tipo, di una certa pera, un'altra pera, qui ha più su completamente diverso. Quindi vedete che è sempre condizionale questa operazione. Ora, ecco, questo probabilmente vi serve a capire come questo logico qua è arrivato a stabilire che non c'è nessuna differenza tra una proposizione scientifica e una proposizione metafisica, cioè non probabile, non scientifica. Perché? Perché noi abbiamo detto, i dogmi del circolo di Vienna erano due. Proposizioni prive assolutamente di ambiguità, cioè formalmente prive di contraddizioni o di molteplicità di significato. Diciamo dogmi adesso ex post facto, perché sono accaduti. Chi li professa li deve professare come dogmi, perché come convinzioni, come elaborazioni sono accadute, si sono dimostrate contraddittorie. Quando sono state formulate, questo soprattutto è stato il grande filosofo Carnap, perché ci ha creduto, lui stesso ha ammesso che si era sbagliato. Tutti lo hanno ammesso, sono dei filosofi molto importanti, molto seri. Hanno tentato, hanno percorso una via che doveva essere percorsa. A partire dalla scienza contemporanea e dalla filosofia e dalla logica moderna e dalla matematica moderna, vedere se noi potevamo trovare dei criteri di conoscenza certi, sicuri. Questo è un problema. Hanno percorso una strada, hanno mostrato, e quindi dato per vedere che c'è l'errore, prima bisogna pensare. L'errore è una cosa del pensiero, non proprio del pensiero. Questa strada è stata portata avanti, la logica e la verificazione sono rimaste molto importanti. E le conosciamo ancora meglio di prima, perché una certa illusione che ci si poteva fare sulla logica e sulla verificazione sono cadute. Restano quindi che noi oggi usiamo la logica e la verificazione con più capacità di controllarle di quanto ce ne fosse 50 anni fa. Questo. Però avevamo questo modo. E l'idea era precisa, se esiste un protocollo, una proposizione protocolare assolutamente priva di ambiguità, allora noi abbiamo la possibilità di farla corrispondere con una percezione, cioè con una verificazione. Ma se l'unica possibilità di evitare l'ambiguità è quella di non dire niente, che a volte non c'è la possibilità di verificare, la matematica non si verifica a livello fattuale, si verifica soltanto a livello verbale, si verifica che effettivamente sia matematica, cioè sia priva di contraddizione. Quindi se il linguaggio sicuro è quello della logica, è quello col quale non si parla, ogni volta che si parla c'è un margine di ambiguità, ogni volta che si dice qualche cosa c'è un margine di ambiguità. Questo naturalmente può portare a molte conseguenze. C'è certamente nella nostra cultura questo smarrimento, perché è come quando è accaduto la fisica newtoniana, in sostanza. C'è questo smarrimento, perché una impressione di certezza è svanita. Naturalmente io credo anche che si potrà ricostruire, c'è un certo errore anche, in senso, che la scienza non è vero che è accaduto. Quello che è accaduto è la singola pretesa del singolo scienziato in quel singolo momento di avere uno strumento che in quel momento lì ti dà una certezza. La scienza è vera, non nel singolo atto del singolo scienziato, è vera come processo. Perché se è vero, questo è vero, che la scienza ha il metodo per espungere l'errore, no? E questo nessuno l'ha potuto smentire. Anzi, si è esagerato in questo, come ha fatto Popper, si è mai esagerato in questo dire. Se è vero che la scienza espunge l'errore, la scienza non come singolo atto del singolo scienziato, ma come processo di tutti gli scienziati nel corso del tempo, è indubbiamente una maniera di lavorare con la mente che ci avvicina per essere alla verità. Se voi avete un tipo di conoscenza che in modo controllato è capace, e questo non lo nega nessuno, di identificare gli errori che si fanno e di correggerli, voi non avete la verità come possesso acquisito fin dal primo atto della ragione, questo no. Questa è una pretesa che esisteva a certi livelli filosofici, ma è generalmente caduta, non ce l'ha più nessuno. se noi abbiamo e questo non l'ha scolpito veramente nessuno, che io sa. Mentre sono stati scolpiti i criteri di certezza di ogni singola operazione scientifica, perché ogni operazione scientifica resta sottoposta sempre a un margine di rischio, e anche quello che noi consideriamo vero oggi può essere considerato falso domani, quello che nessuno può smentire, a mio parere, e che comunque non va visto smentito, è che la scienza è capace di controllare, di pescare gli occhi. Se è capace di pescare gli occhi, qual è il crimine della scienza? Di avvicinarsi alla verità, no? O no? A me pare. Quindi ho l'impressione che queste critiche sono anche in parte mal fondate e che c'è un errore di imputazione, che come dicevo prima, se si cerca di imputare, attribuire i processi con cui noi stabiliamo la verità al singolo atto del singolo scienziato, allora non troviamo più nessun criterio di certezza. Questo è perfettamente vero. Non c'è nessuna differenza essenziale, quindi fondamentale, tra una proposizione metafisica e una proposizione scientifica. E ogni volta che io opero, io come qualunque altra persona, dico io nel senso che Dio che agisce, ogni volta che uno opera, opera in questi limiti, no? Opera con questi rischi, può sbagliare. E non ha un criterio, lui quando fa la sua singola osservazione, non ha un criterio assoluto per dire non ho sbagliato, perché non ha la possibilità della formulazione perfettamente coerente, abbiamo visto. Una formazione perfettamente coerente è una formazione vuota di contenuto, quindi che non dice niente del mondo. D'altra parte non ha la possibilità di una verità assoluta, tanto che ne siamo a Popper che dice la scienza va avanti falsificando, non verificando. Quindi a scopi pratici, quando una certa ipotesi di lavoro è stata verificata, lo scienziato va avanti a lavorare. Sotto questo aspetto non è cambiato niente, e fortunatamente questa cosa funziona, la scienza va avanti. Però dato che la scienza deve sempre porsi la questione del suo metodo e della sua sicurezza di stabilire la verità, a quel livello lì questi elementi non ci sono. C'era stata l'illusione che ci fossero e invece si è capito che non ci sono. Ma questo è appunto, ma noi possiamo imputare la scienza solo al singolo scienziato, no? Questo secondo me è un errore proprio filosofico o metodologico, perché nessun singolo individuo, per quanto geniale sia, controlla tutto il sapere che ha nella sua zucca. È chiaro? Nessuno. E figuratevi quante cose mai sappiamo noi, no? Il linguaggio comune è un immenso osservatorio di conoscenze. Come lo recepiamo? Quando siamo tutti idioti a un anno di vita cominciamo a assimilare il linguaggio. Quando c'è entrato dentro tutto il linguaggio, c'è entrato dentro tutto il sapere che si è già tradotto in sapere comune. E che prima di essere sapere comune la scienza per un ragionamento, partito dal primo uomo, arrivate a voi quando avete un anno d'età, c'è un'immensa acquisizione di conoscenze, come quello fa la nostra struttura mentale. E come noi abbiamo un certo linguaggio, abbiamo una visione del mondo, tutta una serie di concetti spaziali, temporali, affettivi, sociali. Tutto questo noi possiamo mica uno a uno andare a vedere se tutte queste cose funzionano dentro di noi, e basta. Funzionano come istituzioni. Una vecchietta sa fare 1 più 1, 2, guardate lì può dire che era la matematica, ma non ha nessuna idea della matematica, però 1 più 1 fa 2 lo sa fare benissimo. Ecco un caso tipico di pensiero che funziona nella nostra testa senza che sia veramente pensiero per noi, perché che sia vero o che non sia vero, lo stesso ragionamento sulla verità non si pone nemmeno a livello per esempio popolare, no? Uno sa fare 1 più 1 più 2, ma non sa se c'è il problema della verità, cosa viene prego. Cioè, il 99% dei nostri strumenti di conoscenza sono a questo livello. E questo vale tanto per la vecchietta che fa 1 più 1 tra 2, quantitativamente almeno, quanto per il più capace scienziato di questo mondo, che per quanto sia bravissimo, conoscerà bene un singolo ramo della sua scienza, mediocremente la sua scienza, e malissimo tutto il resto. E sarà per tutti gli altri aspetti, come qualunque persona di noi, prigioniero del linguaggio nel quale parla. Prigioniero nel senso che dico, se il nostro linguaggio contiene errori, tutti i giorni noi lo facciamo errori, no? Del resto, sentite, quando 200 anni fa si credeva, lo credevano anche persone intelligenti.